Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un saluto particolare da padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre trasmissioni del martedì che sono dedicate alla dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo nella puntata precedente affermato che abbiamo visto come la dottrina sociale della Chiesa, prima di tutto, quindi pone, diciamo, al vertice di ogni suo interesse l'uomo. Ora parliamo dell'uomo in relazione alla comunità. Ecco, abbiamo detto che al vertice c'è l'uomo, ma diciamo che sulla terra non esiste solo un uomo, ma molti. Uomini. Ecco, quando molti uomini vivono insieme per meglio raggiungere il loro fine, nasce una comunità di uomini. Nascono così la famiglia, che è la più piccola e naturale comunità tra un uomo e una donna, e tra questi e i figli, le comunità cittadine. Le comunità nazionali o stati, la comunità, diciamo, sovranazionale, cioè l'intera umanità, la comunità. Ora, il punto che dobbiamo domandarci, ma viene prima l'uomo o viene prima la comunità, la società? La dottrina sociale della Chiesa risponde, viene prima l'uomo. Ecco, vediamo il perché, questo è molto importante. Perché l'uomo esiste indipendentemente dalla comunità, cioè l'uomo esiste anche senza la comunità, ma la comunità non esisterebbe senza l'uomo. Perché? Perché la comunità non è che l'insieme di uomini singoli, ma di uomini singoli che preesistono. Perché, un altro motivo, solo il singolo uomo è persona, cioè soggetto di diritti e di doveri, con un destino personale di felicità sia terrena che eterna. Perché la felicità del singolo uomo è il fine, mentre la comunità è solo un mezzo per aiutare l'uomo a raggiungere la sua personale felicità. Sì, allora, in poche parole, potremmo sintetizzare il tutto dicendo, cioè in questa frase, la comunità è per l'uomo e non viceversa. Allora, in questo contesto, qual è il ruolo del potere pubblico? Voi sapete che normalmente, quando molti uomini si uniscono in una comunità, delegano ad alcune persone il potere di governare la comunità. Il potere pubblico, ecco, nel caso di una comunità nazionale, lo Stato, ha perciò l'unico scopo di aiutare tutti i singoli uomini che formano la comunità a raggiungere il loro fine personale. Capite il concetto? Quindi, quando molti uomini si uniscono in una comunità, delegano ad alcune persone il potere di governare la comunità. Allora ecco che la funzione del potere pubblico è quella di aiutare, una funzione ausiliare, quindi aiutare tutti i singoli uomini che formano la comunità a raggiungere il loro fine personale. E questo come? Attuando sia il principio di solidarietà che il principio di sussidiarietà. Allora, sono due cose di cui dovremmo parlare. Il principio di solidarietà obbliga il potere pubblico a porre tutte quelle condizioni diciamo concrete, attenzione, di informazione, di ordine pubblico, di opere pubbliche, eccetera, che rendano possibile a tutti gli uomini, o soli oppure liberamente associati, di realizzare la propria vocazione personale nel campo economico, nel campo culturale, nel campo religioso. Quindi condizioni concrete, concrete, perché tutti gli uomini possono realizzare la loro vocazione personale, no? In ogni campo, campo economico, culturale, religioso. Queste condizioni concrete, necessarie allo sviluppo dei singoli, sono dette bene comune, perché di fatto sono un bene comune a tutti gli uomini che fanno parte della comunità. Un bene comune a tutti gli uomini che fanno parte della comunità. Ecco, scrive Giovanni XXIII nella Pacem in Terris numero 20, l'attuazione del bene comune costituisce la stessa ragion d'essere dei pubblici poteri. Il principio di solidarietà. Ma che cos'è, in che cosa consiste? Vediamo il principio di sussidiarietà. È importante anche capire questo. Il principio di sussidiarietà obbliga il potere pubblico a non fare, diciamo, quel che i singoli uomini riescono a fare di loro iniziativa, e a intervenire solo quando i singoli uomini, per ragioni varie, non sono in grado di fare. Quindi questo è molto importante, questo principio. Quindi, secondo la dottrina sociale della Chiesa, sono i singoli uomini che, nell'ambito e favoriti dal bene comune, hanno il diritto, diciamo, primordiale di prendere da soli o associati le più varie iniziative economiche, culturali, assistenziali, religiose, come aprire scuole, gestire ospedali, produrre e commerciare beni di consumo, eccetera. Quindi il pubblico potere ha solo il dovere, dice, ecco, leggiamo nella Mater et Magistra, un'altra enciclica molto importante della dottrina sociale della Chiesa, numero 39, ecco, il pubblico potere ha solo il dovere di stimolare, di orientare, di coordinare l'opera dei privati e anche di supplire, di integrare con l'opera sua gli spazi di attività che i privati non hanno voluto o potuto coprire. Molto ancora più chiaramente Giovanni Paolo II nel numero 48 della magistrale enciclica Centesimus Annus dice, molto importante, una società, cioè spiega così, ecco, descrive, spiega così il principio di sussidiarietà, una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali in vista del bene comune. Continua poi. Lo Stato ha il diritto, quando situazioni particolari di monopolio creino delle remore o ostacoli per lo sviluppo. Allora è chiaro, in questo caso lo Stato deve intervenire, la società superiore deve intervenire, ma oltre a questi compiti di armonizzazione e di guida dello sviluppo, dice il Papa, esso può svolgere solo funzioni di supplenza in casi, in situazioni eccezionali, funzioni di supplenza. Simili interventi di supplenza, giustificati da urgenti ragioni attinenti al bene comune, devono essere, per quanto possibile, limitati nel tempo, per non sottrarre stabilmente alla iniziativa privata di uomini e delle loro imprese le competenze che sono loro proprie. La stessa dottrina era stata chiaramente insegnata da Pio XI fin dal 1931, nella quadragesimo anno. Numero 80, Pio XI dice: non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità. Quindi, cioè, bisogna lasciare spazio, diciamo, certo, con dei limiti, cioè bisogna lasciare spazio all'iniziativa economica privata. Bisogna lasciare spazio. Quindi lo Stato non deve intervenire. Cioè interviene solo quando situazioni particolari di monopolio, quando si creano delle difficoltà, in ordine c'è proprio, cioè come allo sviluppo. Allora sì, ecco, ma riconoscere, ecco, l'iniziativa economica privata, quindi l'uomo e la comunità. Vediamo adesso un altro punto, l'uomo e i beni materiali, questo è importante, l'uomo e i beni materiali. Nel mondo, anche qui vediamo la relazione, no? Ecco, nel mondo esiste una enorme quantità di beni materiali, cioè dai minerali, ai vegetali, agli animali e alle fonti energetiche. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa afferma che tutti, ecco, questi beni sono stati creati da Dio per tutti gli uomini. Cioè, i beni materiali hanno una destinazione universale, cioè a servizio dell'uomo, di ogni uomo, nessuno escluso. Cioè, perché Dio ha destinato tutti i beni materiali al bene dell'uomo? Perché l'uomo è persona, è chiaro. Mentre i beni materiali, animali compresi, non lo sono. Quindi allora, ogni uomo ha il diritto di usare questi beni per sé, per nutrirsi, per vestirsi, per soddisfare i propri bisogni, per lavorare, cioè potremmo dire in una parola, per raggiungere il suo fine, il proprio fine. Qual è il limite però? È giusto. Quello di non ledere lo stesso diritto che tutti gli altri uomini, proprio perché persone, hanno al pari di lui. Ora voi capite allora come arriviamo al discorso della proprietà privata dei beni materiali, cioè qual è il passaggio ulteriore. Perché ci chiediamo? Cioè, in qual modo può un uomo disporre dei beni materiali di cui ha bisogno? Cioè, in che modo? La dottrina sociale della Chiesa risponde: mediante la proprietà privata dei beni materiali. Se infatti riflettiamo bene, ogni uomo ha naturalmente la proprietà privata del proprio corpo, cioè nessuno pensa, no, che la sua mano sia di un altro, questo è chiaro, ma il corpo ha necessità di essere nutrito e vestito, quindi è logico che ognuno abbia diritto a possedere privatamente quella parte di beni materiali che sono il cibo e il vestiario. E poiché l'uomo ha bisogno anche di una casa per abitarvi, di molti oggetti necessari o utili alla sua vita, al suo sviluppo, al lavoro che esercita, è evidente che egli ha diritto alla proprietà privata di queste cose, ed in particolare degli strumenti per poter lavorare. Negare, capite, forzatamente all'uomo il diritto di proprietà privata, come è avvenuto e avviene laddove ancora sussistono i regimi comunisti, questa è un'ingiustizia che va contro l'uomo, perché equivale a negargli ciò di cui ha bisogno per vivere e per raggiungere il proprio fine. Tuttavia, però, attenzione bene, dopo aver affermato il diritto di ogni uomo alla proprietà privata dei beni materiali, la dottrina sociale della Chiesa dichiara che, a questo riguardo, bisogna rispettare due condizioni. È molto importante. Vediamo la prima. La prima condizione è questa: che i beni materiali siano distribuiti tra tutti gli uomini in modo equo. Cioè, qui bisogna un attimino capirci, che cosa significa, capire bene questa prima condizione. Cioè, da un punto di vista puramente teorico, sarebbe, come dire, auspicabile che i beni materiali venissero distribuiti in parti uguali tra tutti gli uomini, se per ipotesi esistessero sulla Terra, un'ipotesi, no? Solo 10 uomini, quale sarebbe l'ideale, amici carissimi? Sarebbe dividere tutti i beni della Terra in 10 parti uguali e quindi darne una parte ad ogni uomo. Capite? Questo è l'ideale. Gli uomini, però, essendo liberi, non si comportano tutti in modo uguale. C'è chi conserva, no? I beni che possiede, c'è chi li aumenta con il lavoro e c'è chi li sciuba purtroppo con l'ozio. Cioè è inevitabile che si creino delle differenze nella quantità dei beni posseduti, cioè che vi siano uomini che possiedono di più e altri che possiedono di meno. Badate bene, vedete, in linea di principio questo non è sbagliato, cioè l'ideale sarebbe quello, capite? L'ideale sarebbe quello, che i beni materiali venissero distribuiti in parti uguali tra tutti gli uomini. Però la differenza si crea, abbiamo detto, perché c'è chi conserva i beni, c'è chi li aumenta con il lavoro, quindi è un beneficio, purtroppo c'è chi li sciupa con l'ozio. Quindi allora la Chiesa accetta questa differenza, l'accetta, purché sia equa, cioè non privi nessun uomo di ciò che è necessario per vivere e raggiungere il proprio fine. Ecco, cioè ogni uomo deve avere quello che gli è necessario per vivere e raggiungere il proprio fine. Se questo non avviene, allora vedete che qui la ripartizione non è più equa, ma parliamo di una sperequazione. Vedete, la Chiesa afferma la centesimus annus al numero 61, quindi Giovanni Paolo II, che poi qui il Papa richiama quella che è una dottrina costante della Chiesa. La Chiesa ha posto la dignità della persona al centro dei suoi messaggi sociali, insistendo sulla destinazione universale dei beni materiali, su un ordine sociale senza oppressione e fondato sullo spirito di collaborazione e di solidarietà. Allora, attenzione bene. È accettabile che in una società vi siano delle persone che col proprio lavoro abbiano, ad esempio, aumentato, raddoppiato per due, oppure conservato per uno. Quindi l'aumentare, il conservare, il risparmiare, cioè non è che sia sbagliato. Altre, per esempio, altre persone l'hanno visto diminuire, purché però non al di sotto delle proprie necessità, queste differenze, ecco. Quindi la distribuzione dei beni, in questo caso, anche se non è uguale, però è equa, cioè è giusta. Perché? Perché rispetta sia i diritti di chi, avendo lavorato, giustamente possiede di più perché ha lavorato, sia i diritti di chi, pur possedendo di meno, ha però il necessario per vivere e svilupparsi in modo degno dell'uomo, capite? Cioè, non bisogna andare al di sotto, diciamo, di questo tetto minimo di sopravvivenza. Se si va al di sotto, allora c'è qualcosa che non funziona. Infatti, vedete, non si può dire equa, e perciò per la Chiesa è ingiusta e iniqua una divisione dei beni materiali, come quella che esiste all'interno di alcuni paesi del mondo, dove, pensiamo a alcuni paesi dell'America Latina, per esempio, dove, non so, il 20% della popolazione, il 20% della popolazione, possiede, come dire, l'80% dei beni, quindi una piccola minoranza possiede la maggioranza dei beni. Invece la maggioranza della popolazione, il restante, diciamo, 80%, possiede solo il 20% dei beni, così da essere costretta a vivere in condizioni disumane. Così pure è ingiusta per la Chiesa quella divisione dei beni materiali dove, non so, i paesi ricchi, Europa, America del Nord, Giappone, Australia, eccetera, possiedono, che so, il 77% delle ricchezze, pur costituendo solo il 28% della popolazione mondiale. Afferma infatti la Centesimus Annus. La Chiesa, questo è il numero 61, la Chiesa, rendendosi conto sempre meglio che troppi uomini non vivono nel benessere del mondo occidentale, ma nella miseria dei paesi in via di sviluppo, ha sentito e sente l'obbligo di denunciare tale realtà con tutta chiarezza e franchezza, benché sappia che questo suo grido non sarà sempre accolto favorevolmente da tutti. Ecco. Allora, a questo punto, amici carissimi, facciamo, ecco, il nostro break musicale, poi tra qualche minuto riprenderemo il nostro discorso, evidenziando, parlando di quella che è la seconda condizione per cui si possa dire lecito il diritto alla proprietà privata. Vediamo, ma ci risentiremo fra qualche minuto. Via col break. Thank you. abbiamo detto, quindi riprendiamo, abbiamo visto come la dottrina sociale della Chiesa pone due condizioni, no? Al diritto di ogni uomo alla proprietà privata dei beni materiali, due condizioni che vanno rispettate. La prima, così la ripresentiamo in modo sintetico, è che i beni materiali devono essere distribuiti tra tutti gli uomini, però in modo equo. In modo equo. Che cosa significa in modo equo? Significa che è accettabile, la dottrina sociale della Chiesa accetta che vi possano essere delle differenze nella quantità dei beni posseduti, cioè che vi siano uomini che possiedono di più perché lavorano, quindi fanno fruttificare quei beni, altri che possiedono di meno perché oppure conservano quei beni oppure diminuiscono il loro patrimonio, ma non al di sotto delle proprie necessità, ecco, non al di sotto di un tetto minimo di sopravvivenza. Ecco, altrimenti la distribuzione dei beni non sarebbe più giusta. Non è detto quindi che deve essere uguale, anche se in una così l'ideale sarebbe dividere tutti i beni della terra in parti uguali tra tutti gli uomini, ma questo, ripeto, sono ammissibili delle differenze. Ma è chiaro invece, abbiamo visto, che qualora si verificasse che, non so, la maggior parte della popolazione di uno Stato, come dire, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto l'esempio di alcuni paesi, no, dell'America Latina, dove il 20% della popolazione, quindi una minoranza, possiede la maggioranza dei beni, l'80%, oppure, un altro caso, l'80% della popolazione possiede solo il 20% dei beni. È chiaro che questo tipo di distribuzione è ingiusta, è iniqua, perché la popolazione, è chiaro che in questo caso non viene rispettato, diciamo, quelle che sono quelle condizioni minime di sopravvivenza per vivere e svilupparsi in modo degno dell'uomo. Così come pochi paesi ricchi del mondo possiede la maggior parte delle ricchezze, anche questo, ecco, è ingiusto e iniquo. Vediamo adesso la seconda condizione, così possiamo su questa poi concludere la nostra catechesi per oggi e la nostra puntata. La seconda condizione che deve essere rispettata è che, attenzione, chi possiede di più faccia rifluire, diciamo, ciò che gli sopravanza verso chi non ha sufficienza. E questa la cosiddetta funzione sociale della proprietà privata. Dice il Papa Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens numero 14. Il diritto alla proprietà privata è subordinato al diritto dell'uso comune alla destinazione universale dei beni. Cioè, che cosa significa? Che il diritto alla proprietà privata non viene prima, ma viene dopo. Questo è un discorso che si riferisce anche e soprattutto ai sistemi capitalisti, cioè a chi vorrebbe mettere al primo posto quindi la proprietà privata, il lucro, il guadagno, eccetera, eccetera. Il diritto alla proprietà privata non viene prima, ma viene dopo. Il diritto che tutti gli uomini hanno di possedere la propria parte di beni necessaria per vivere e svilupparsi umanamente. I modi con cui far rifluire la ricchezza eccedente i propri bisogni verso la comunità sono alcuni lasciati alla libera iniziativa dei singoli, altri resi obbligatori dalla legge dello Stato che impone di pagare le tasse. Per esempio, la libera iniziativa dei singoli può concretizzarsi nella creazione di posti di lavoro, oppure nella fondazione di opere benefiche, come scuole, ospedali, orfanotrofi, nella donazione in spirito di cristiana carità a chi è nel bisogno. Ecco, tutto questo lasciato quindi alla libera iniziativa dei singoli. Ma invece, quando è che scatta l'iniziativa dello Stato? L'iniziativa dello Stato si concretizza con l'imposizione di tasse, percentualmente più alte, è ovvio, a chi possiede di più. In tal modo si opera un riflusso di beni da chi ha più verso chi ha di meno. Però nel fare questo, lo Stato deve ottemperare due obblighi. Cioè, innanzitutto deve tenere presente delle effettive capacità finanziarie dei cittadini, cioè senza chiedere di più di quanto è richiesto per il bene comune o di quanto il cittadino può dare. Diversamente ucciderebbe l'iniziativa privata che è e resterà sempre la vera sorgente di ricchezza per tutta la comunità. Inoltre lo Stato deve, ecco, impiegare con oculatezza e giustizia quanto ha prelevato con le tasse, senza sperperarlo, come avviene in quelle gestioni di aziende statali fortemente passive, oppure usarlo per scopi iniqui, scopi illeciti, come ad esempio il finanziamento dell'aborto. Una parte delle tasse vanno a finanziare strutture, cioè tutto quello che in qualche modo facilita l'attuazione dell'aborto. Cioè, capite che in questo caso non è lecito. E così, amici carissimi, su quest'ultima riflessione, ecco, concludiamo la nostra puntata, la nostra catechesi, e vi diamo, ecco, appuntamento, a Dio piacendo, a martedì prossimo alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Un grazie anche alle consorelle dalla regia di Frigento per il loro operato tecnico. Ave Maria.